Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Sarà che ormai anche io ho una certa età, sarà che i viaggi in treno, si proprio non vuole dirlo, sono tutti uguali. Pigli, sali, parti, scendi, risali, parti, scendi. Vedi sempre le stesse cose fuori dal finestrino e sempre gente davanti. Capita che qualcuno delle volte non ti ricordi di averlo già incontrato. Questa ragazza non me la ricordavo proprio. Ci è rimasta anche male perché mi ha raccontato una storia lacerante di vita, di dramma familiare. Io ho fatto completamente tabula rasa e quindi ricomincio a raccontarmelo da capo con qualche lieve variazione. Non mi ricordo niente di te, quasi niente.
Ma come?
Perché ne so, ma ne incontro di gente sul treno.
Non lo so, però...
Qual era la tua dolorosa esistenza? Non me la ricordo, ricordami.
La mia dolorosa esistenza era che mi sono tagliato completamente con la mia famiglia. Ed era un elemento.
Ah, pensavo tagliata le vene, finché tagli
con la famiglia. No! Con la famiglia, infatti. Vabbè, mi avevi detto che ero una sfamigliata, non so se ti ricordi.
Vabbè, anch'io sono sfamigliato.
Lo so, ma infatti siamo compagni di sfamiglio. Poi ti avevo raccontato...
E tu perché avevi lasciato la famiglia? Cosa t'avano fatto?
Vabbè, sono dell'idea che ho visto tantissime persone rovinarsi la vita nel tentativo di soddisfare dei genitori che non potevano essere soddisfatti.
Ma che volevano? A te che volevano? Ricordami, dai, così ti riallucino la storia.
Vabbè, mio padre ha avuto la brillante idea di andarsene quando ero piccola ed è stato il momento più bello della mia vita perché era violento. E invece mia madre...
Ma ti menava?
Sì.
Ti menava?
Mio padre sì.
Quanti eri piccola te?
Quando se n'è andato avevo 7 anni, era poco prima della mia prima comunione.
E tu ricordi che il papà ti menava, eri piccola, 7 anni?
Sì, un elemento proprio che mi ricordo è perché non mangiavo. Cioè, lui voleva che io mangiassi la lasagna napoletana, che è una roba che tuttora mi fa schifo.
Vabbè, 7 anni poi può anche non andarti.
Esatto, poi ero ancora più piccola e io non la riuscivo a mangiare perché una bambina di.
E
cioè,
mangia la lasagna anni. E ti dava il botte se non la mangiava.
E mi picchiava perché non la mangiavo. Oppure io mi ricordo un altro elemento, un altro trauma della mia infanzia. Lui non viveva con noi, lui viveva in studio, è un professionista. Mentre noi vivevamo in una casa, lui viveva in un'altra. Tra un'altra scelta che c'è, cioè, non so perché.
Quindi
mia madre...
con tua madre non aveva più storia ormai.
Ma no, l'aveva, però lui di scelta non voleva vivere con noi, ma meno male, perché era come vivere vicino a una pentola a pressione che sai che da un momento all'altro sta per esplodere perché è chiusa male. Questa è la sensazione.
Cioè, era un isterico praticamente.
Ma sì, è uno da TSO veramente. Cioè, no, è pazzo.
Se tua madre non lo vedeva mai?
No, lo vedevamo il weekend ed era un incubo.
Cioè tu il weekend con la mamma andavi a trovare il papà a casa del papà.
Esatto, noi vivevamo in una casa in periferia, lui viveva in centro di questa città da cui noi ci eravamo trasferiti perché noi stavamo al sud, lui ha vinto un concorso, quindi siamo trasferiti al nord per lui e mia madre ha accettato il fatto che anche se ci trasferivamo per lui in una città lontana 800 km da quella dove lei era cresciuta, ha accettato il fatto che noi vivessimo da una parte e lui da un'altra perché lui voleva così.
Vabbè, sì, anche lei andava bene alla fine. No.
Non lo so, secondo me, vabbè, c'era proprio dell'incapacità generale, cioè, non hanno esperienza emotiva per niente, nessuno dei due.
Vabbè, che questo te l'ha detto il tuo psicologo.
No, ti ricordi che io sono la psicologa argentina.
Ah, ecco, la psicologa argentina, ancora continui a mantenerla oppure adesso hai pensato?
Dopo che ho parlato con te sul treno, sono tornata da lei.
Ma come sì. Ti avevo dissuaso in tutte le maniere da andare dalla psicologa argentina?
No, invece, in effetti ho fatto male ad allontanarmi da... Io mi ero allontanata dalla psicologa argentina perché aveva alzato il prezzo.
Ma certo, una come te alza sì il prezzo, diventi dipendente. E quindi ti ha rivisto, cioè adesso per punizione, invece che 100, 150.
No, tra l'altro mi fa il prezzo di prima, quindi non capisco. Io non le ho fatto presente, ma prima...
Vabbè, sai, ormai è una presenza costante, sa che sarai tutta la vita legata a lei, quindi alla fine...
Infatti. Bueno, e allora...
Sì, ma la psicologa argentina, che tipo di supporto dà? No, perché voglio capire questa... Tu mi racconti questa storia, ormai il papà è vivo ancora?
Credo di... Non lo so, non ho contato.
Vabbè, tu il padre comunque l'hai tagliato, l'hai... metaforicamente sì. Ucciso la mamma?
La mamma l'ho tagliato tempo fa, diversi anni fa.
Quindi è sfamigliato. Quindi che ti serve la psicologa adesso?
Ma allora, io finalmente la mia storia ha un lieto fine, nel senso che ho trovato il rugbista, l'uomo della mia vita, e mi sono trasferita in Val Samoggia, che è vicino a Bologna, 6 km di curve dalla vita.
E lui giocava a rugby e tu stavi a aspettarlo a casa?
No, lui fa un altro lavoro, facciamo dei lavori, ci siamo conosciuti sul lavoro tra l'altro.
Quindi è un hobby, rugbista come hobby?
Sì, come hobby, però proprio la fisicità del rugbista, quindi si prende bene l'idea.
Sì, ma gioca anche a rugby o soltanto...
Sì, gioca a rugby, sì. Allena anche.
È un allenatore di rugby, quindi figura.
È giocatore, sì. When I was a child, I toyed with wood and I thought, as a child, I killed the slugs I bored with a bark in their spiracle. When I was a child, peers pushed me hard in my head, in my neck, in my chest, in my waist, in my butt.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
naturalmente menerà come un disgraziato anche lui giocando a rugby, no?
Sì, ma non me, per
non te, certo.
Sì, sì, è placca. E vabbè, e niente, quindi questa è... E io vado dalla psicologa appunto perché ho dei comportamenti a volte che riprendono quella bambina arrabbiata che nessuno stava a sentire.
E questo te l'ha detto la psicologa argentina, però.
Me l'ha detto la psicologa, certo. Me l'ha fatto capire la psicologa argentina.
Se no, come si stacca da te? Quindi tu, lei ti dice adesso, questo è un comportamento da quella bambina arrabbiata di quanto? 30 anni fa? Quanti anni fa?
Di 30 anni fa, 30 anni, esatto. Sì,
che ancora però ancora sopravvive come un film di Dario Argento, viene sempre fuori bambino mostruoso da qualche stanza segreta, no?
Sì, quando ho qualcosa che non voglio, non è che ho le reazioni normali da persona adulta.
E qual è una reazione normale?
Ma ti faccio un esempio stupido, allora, no vabbè, allora il mio compagno è un ingegnere, oltre ad essere un rugbista, è l'ingegnere, allora
tutte le doti.
Sì, infatti, sono molto fortunata. Anche che poi ti dico quello che c'è stato prima. Vabbè, comunque.
Vabbè, parlami di questo intanto, no?
Con l'ingegnere siamo un po' lui non vuole una casa, vuole una casa senza troppi mobili perché gli piace lo spazio ampio. Va benissimo.
Giustamente. Okay. La vorrà disegnata da lui, progettata da lui, messa con lui.
Sì, vabbè, lui si occupa di automazione, comunque vuole quindi i robot.
Vuole i robot.
E no, è praticamente.
C'ha ragione, allora, anch'io. Io non vivrei senza Alexa, tanto per cominciare.
E io invece mi occupo di privacy, quindi siamo un po' distanti.
Beh sì, non è proprio il massimo, capito? Io ogni tanto la sento, la notte la sento Alexa che rumoreggia, non so perché, evidentemente sta sentendo quello che dicono al sonno, non lo so. Ogni tanto. Vabbè, ma io intanto che devo nascondere più ormai, che mi importa.
Vabbè, se vuoi questa massima trasparenza va benissimo. Vabbè, comunque gli ho detto, vabbè, ma mettiamo un po' di foto nostre, no? Anzi, vado a stamparne di nuove. E fa, ma no, ma abbiamo quelle del 2019. Ho detto, appunto, allora stampiamone di nuove, ma prima usiamo quelle.
Ma foto per farci cosa?
Ma per appenderle, no?
Ma tue foto, tu fai le foto di te stessa e poi le appendi.
Ma no, delle foto nostre. No?
Ma nostre, delle nostre persone o nostre di proprietà?
Allora, delle foto dove siamo raffigurati io e lui.
E che attaccate al muro le foto con voi due, ma dai, è una cosa triste.
Ma dai, delle foto nostre, ma non tutto il muro di foto, però alcune, non c'è neanche una foto nostra.
E ma in nessuna casa c'è una foto dei padroni di casa attaccata al muro, mai vista?
Ma non è vero.
Ma dove? Ma giusto dietro Berlusconi quando fai discorsi, c'è la famiglia, i figli.
Vabbè, comunque non ce le abbiamo neanche noi. Io mi ha un po' colpito questa cosa, io ho cominciato a pensare, ah vedi non vuole delle nostre foto perché non vuole far vedere che siamo insieme, non lo so.
Scusa, a casa vostra tanto ci state voi, non vuole vedere che state insieme, scusa.
Allora, prima di tutto io tre giorni, cioè quattro, io in settimana vado via perché io lavoro in un'altra città.
Tu vai via di casa o lasci solo a casa per tre giorni?
Esatto.
E vedi scomparire le foto con te?
No, non ci sono foto nostre. Vabbè, comunque la cosa bella è che lui era andato da Leroy Merlin il pomeriggio stesso che avevamo avuto
un grande designer come lui va da Leroy Merlin a comprare la
roba. È solo parco giochi Leroy Merlin.
Vabbè, sì, devo dire onestamente anche il mio, quindi.
Adore.
Sono reduce ad aver comprato delle viti, dei bulloni, dei dadi e un nuovo avvitatore, quindi lo posso confessare.
E quindi poi torna, fa amore, ho preso questo portafoto, no? E io invece di dire wow che bello, quindi ha pensato al fatto che potevamo mettere le foto, ho detto ma perché, scusa, prima hai detto che non le volevi, adesso ho messo il portafoto. E ho queste reazioni così un po' infantili, no? Doveva all'inizio dire che
ma però,
voleva
scusa,
le foto.
Ma è logico che gli hai detto così. Non le voleva improvvisamente prendere il portafoto, potrei dirti io perché, però non te lo dico per non farti
sì.
Perché se le foto stanno attaccate al muro col chiodo, capito? È difficile toglierle, rimane. Nel portafoto fai presto, prendilo, butti sotto il letto e si è visto, lo ritiri fuori poi dopo a cose fatte. Potrebbe essere questo il motivo.
Ma non lo so, qualunque sia il motivo, io sono felice, poi che ci siamo. Adesso non le abbiamo ancora appese, comunque, vabbè. Ma appunto io volevo un po' raccontarti.
Questo è un problema, però dai, su quei problemi che veramente per cui La gente ci sta veramente male, giustamente va allo psicologo. Quando uno non vuole mettere le foto al muro.
Ma no, ma se ti sto a raccontare i miei drammi non la finiamo più.
Dimmi, beh, finora non è un dramma questo, non mi pare un dramma.
Ma no, ma non è un dramma. Vabbè, comunque mio, parte il padre pazzo che un giorno ha preso, se n'è andato, ha detto mi fate tutti schifo, me ne vado, meno male. E poi.
Vabbè, questo mai è successo 30 anni fa, ancora ci pensi?
No, ma io non ci penso, ma ti volevo un po' raccontare.
Cioè, tu te lo ricordi soltanto perché la psicologa argentina te lo fa ricordare.
No? Ma tu ce l'hai contro la mia psicologa argentina? Vabbè, comunque. No, me lo ricordo anche perché questa casa in Balsamoggia aveva detto così in uno sbalzo di. Uno sprazzo di.
Lucidità.
Di amore. Lucidità, te la compro io e poi non me l'ha comprata. Vabbè, comunque. E io come sono arrivata qua in Balsamoggio? In realtà il percorso per arrivare in Balsamoggio è stato lungo. Perché...
Sì, hai fatto un giro largo, mi pare, no? O sbaglio?
Sì, perché vabbè, prima i miei due fidanzati normali e poi io incontro il fatto.
Ma perché normali? Cioè, non... Normale è già la parolaccia.
No, erano carini, nel senso bravi ragazzi.
Dei poi poveri coglioni, quindi praticamente
no,
li ricordi come tali.
Ci sono sposati con la brava ragazza.
Vabbè, non sono quelle persone che lasciano tracce indelebili nella tua vita.
Vabbè, loro due ho bellissimi ricordi.
Vabbè, sì. Passeggiatine,
incontro...
tramonti.
Sì, poesie. Tenute per mano.
Beh, poi dopo è arrivata la bestia.
E poi è arrivato il pazzo dove ho capito che avevo bisogno della psicologa argentina, è arrivato l'israeliano pazzo, quello che mi aveva detto che era un ex militare.
Invece
che
non era vero.
Non era vero niente. E come l'ho scoperto parlando con il fratello di queste cose, infatti queste cose sono vere, è quello che ha fatto mio padre, non quello che ha fatto lui. E c'è stato questo momento.
Vabbè, a parte questo, si è inventato una carriera militare che non c'era. L'ha fatto
ma si era reinventato che era andato in guerra, che 11 del suo plotone erano morti. Cioè, questo è abbastanza.
Vabbè, poveretto, se ha una vita triste, si era inventato una vita avventurosa, era perché ti voleva impressionare, non mi sembra.
Sì, poi mi ha cronificato in tutti i modi, ho scoperto, poi sono diventata molto amica dell'ex, quindi poi dopo.
Vabbè, ti ha cronificato, colpa tua che non te ne sei accorta.
Ma no, è tutta colpa mia di essere caduta nel.
Quando vedevi quegli strani graffi sulla sua schiena, quelle escoriazioni nelle sue parti intime, dovevi pensare che qualcos'altro c'era.
E che non era l'esercito,
non era il percorso di guerra o il filo spinato.
Esatto, era un pazzo vero quello. Che poi, vabbè, non mi ha mai neanche lasciato, semplicemente a un certo momento è scomparso. E poi dopo c'è stato invece il bravo ragazzo che mi ha spezzato il cuore perché si è innamorato prima di una sudanese e poi mi ha lasciato, e poi si è sposato una curda, quindi era un po' un momento esotico.
Vabbè, ma perché ti ha spezzato il cuore? Tu fra la sudanese e la curda c'eri te?
No, io questo qua era un cooperante, io l'avevo conosciuto.
I cooperanti questo fanno, infatti ha cooperato prima con la sudanese e poi con la curda.
Con la curda, però ecco.
Ma tu che c'entra? Tu non sei una popolazione con cui si copre.
Ma infatti.
Sei una ricca figlia di famiglia benestante, quindi.
Esatto, quindi che vuoi
che
fare?
Che coopera con te?
Esatto, quindi vabbè, alla fine.
Se ha fatto una cooperata così. Per sollazzo qua se n'è andato a cooperare.
Beh, insomma, 2 anni di cooperata.
Vabbè, almeno sono cooperati che ti sei ricordata bene, spero. No?
Ma sì, allora. Poi quando questo mi ha lasciato per la sudanese all'improvviso.
Uno si lascia sempre all'improvviso, uno comincia. Fa l'altra storia, la matura, gli piace più l'altra storia, poi scompare o lascia.
Ma Gianluca, ma ti fa adesso, vabbè, lo so che tanto mi dirai sì, è normale, ma ti pare che uno mi dice sei la persona più meravigliosa del mondo, ti amo da morire, va tutto bene, non c'è mai una lite, convivenza di 2 anni, a un certo punto prende, va a fare un viaggio di lavoro in Sudan si innamora di una sudanese e che non poteva neanche toccare perché lì non è che funziona,
certo,
come qui
glielo tagliano, certo,
esatto.
Quindi l'ha sposata.
No, non l'ha sposata, poi è tornato da me, mi ha detto non ti amo più perché amo la sudanese. Io Io ho detto ok, poi non so lui
vabbè,
che cosa
fa. Signora Sudanese è una bravissima profumiera, l'ha fatto invadire.
Poi so che era tornato anche in Sudan, dove ha capito che questa qua di certo, o perché le cose erano due, o lui o lei si trasferiva in Italia, ma poi non sarebbe mai potuta tornare in Sudan, oppure lui non so perché non credo che in Sudan potesse, anche se si convertiva, c'era la possibilità di sposarla. Why do you let me stay here?
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Ma lei era convinta di volere il tuo fidanzato oppure lei manco lo vedeva?
Ma non lo so, questo io non ho voluto indagare.
Ma è una cosa a senso unico, dai. Non c'è paragone, poi proprio veramente un italiano da fare in Sudan.
Poi dopo 6 mesi si è innamorato di una ragazza curda che si è sposato dopo 6 mesi.
Quella l'ha sposato.
Quella l'ha sposato, sì.
Beh, cercava una donna da sposare, tu l'avresti sposata?
Io sì. Lui si è sposato la curda, a me no.
Ma per fortuna, pensa che vita ci avevi se oggi l'avevi sposata.
Infatti, sai, questo vabbè, è il classico transfer, se proprio lo vogliamo dire. Vabbè,
ma perché transfer? Che c'entra il transfer? Perché?
Ma dai, si è incominciato a innamorare di quelle che lui salvava. Cioè.
E tu non c'avevi niente da salvare, vedi, un motivo in più per dimostrare a te stessa che non hai bisogno della psicologa all'argentina. Fossi stata un caso umano, figurati, te l'aveva già sposato.
Ma io sono stata un caso umano.
Ma non ti vedeva lui come un caso umano, quindi
no, sicuramente non mi vedeva come una da salvare. E vabbè, fatto sta che io mi ritrovo senza una casa, senza una famiglia e con le pezze al culo, per dirla come...
Per amore, perché tu li mantenevi questi uomini nel frattempo?
No, perché io vivevo in casa con lui.
Vabbè, ti eri accasata, pensavi che ti mantenesse.
Sì, ma no, io lavoro, non è mantenere, è semplicemente vivevamo insieme, la casa era sua, quindi io ho preso in un mese, sono uscita e non avevo dove andare. E quindi io per un po' ho vissuto in un ostello a Torino ed è stata un'esperienza bellissima. Infatti tuttora il mio sogno è aprire un ostello dove dormivo in camerata da 4, quindi giravo.
Beh, hai fatto una vita un po' studentesca.
Sì, è stato un bel periodo.
Certo.
Sì, poi stavo dei giorni in ostello, dei giorni da una mia amica. No, ma è stato molto, vabbè, avevo il cuore spezzato, ovviamente.
Non mi sembra come ti sento parlare una che c'ha il cuore spezzato, dai.
Ma sì, quella che mi ha fatto.
Hai rosicato un pochino, logicamente, un pochino si rosica quando uno ti lascia, ma poi dopo passa, no?
E poi ho incominciato a cercare una casa a Torino. E proprio in quel periodo ho cominciato anche a uscire con il mio compagno attuale, con il rugbista, no? E mi ricordo all'inizio il rugbista non mi si voleva proprio.
Ci uscivi e lui era, diciamo, riottoso nel concedere.
Ma anche lui si era appena lasciato da pochissimo.
Quindi vi ricavate le ferite a vicenda.
Ma lui era ancora innamorato della sua ex. Io
ancora
no.
Adesso?
No, adesso a me.
E quindi piangevate a me, perché così, questa cosa qua, vi consolavate a vicenda?
No, assolutamente no, perché a me se mi nominava la ex diventavo una iena, quindi no. Semplicemente abbiamo incominciato a frequentare, vabbè, per me è iniziata la vita. Io dico sempre che il sesso più bello della mia vita io l'ho avuto a 33 anni. Ed è stato proprio una folgorazione.
Dipende da chi incontri, perché da solo ce lo puoi avere quando vuoi, ma con gli altri finché non lo incontri e non lo sai, è quindi così.
Sì. Sesso più bello della mia vita.
Corrubista.
Corrubista. Tuttora. E vabbè, e quindi, però appunto all'inizio lui non è che mi voleva tanto. Io mi ricordo una sera che era la sera di Croazia-Inghilterra, c'erano i mondiali, e sono andata al pub vestita in lungo, perché lui non mi rispondeva.
Ma lui ti portava insieme ai suoi amici rugbisti, sempre tutti loro vestiti sportivi, parlavano di rugby così, e tu andavi lì a fare la fatale vestita in lungo.
No, lui viveva in un'altra città, io vivevo a Torino, lui viveva a Milano, e come ti diceva all'inizio non mi cagava molto.
Questo non significa, uscivate, quindi se uscivate stavate insieme, no?
Sì, stavamo bene insieme, facevamo delle grandi cene, grandissimi dopo cena, e poi però non era preso, cioè non era innamorato di me.
Ma come fai a capire se non è innamorato di te? Veramente dimmelo.
Ma all'inizio, cioè, io chiedevo, ma allora siamo insieme? Lui diceva no, è presto, sai, tutte queste cose, non lo vedevo che...
Cioè che ti dava una bottarella fra una partita di rugby e l'altra e poi se ne andava, tornava a Milano.
Ma no, ma perché la devi sempre dire così?
Questo è,
era un gran spessone, bello, condiviso, la bottarella.
Tu mi hai detto, dei bei dopo cena, e questo è.
Non è la bottarella è triste, no, però...
Buttona.
Vabbè, la vuoi chiamare com'è?
Scusami, lui partiva da casa sua, altra città, venivate, cenavate, facevate il dopo cena e se ne tornava a casa. Che...
No, non era così. Noi uscivamo regolarmente come due persone che si stavano frequentando. Semplicemente io lo sentivo che c'era qualcosa che non andava.
E qual è il sintomo che qualcosa non va?
Ma il fatto che aveva sempre questa ritrosia, era molto frenato nel voler iniziare una relazione.
Perché non si voleva accasare, dillo in parole povere, questo.
No, poi...
Che aiutava l'accasamento.
No, ma non era innamorato, non so come dire, veramente non era innamorato.
Ma perché un uomo non può essere innamorato e non voler essere accasato.
Ma no, allora... semplicemente noi ci stavamo frequentando, stavamo molto bene insieme, però lo vedevo che non mi diceva mai mi manchi, che quando poi dopo ci lasciavamo non è che mi chiamava o mi diceva ci incontriamo, ma ero sempre più io quella più propositiva, finché è andato mano a mano.
Gli uomini mi manchi non è che lo dicono molto spesso,
Vabbè, è andato mano a mano scemando. Ritorniamo a io che vado in lungo al bar, al pub a vedermi la partita.
Con gli altri rugbisti tutti lì?
No, allora, io sono a Torino, lui sta a Milano. Sì. Una sera non mi risponde al telefono, io vado in crisi. Allora ha detto, sai che c'è? Vado in lungo a vedermi la partita al pub.
E perché in lungo al pub non è normale?
Ma no, così, perché volevo darmi un tocco, volevo fare la fatale. Al pub, appena arrivata, incontro una mia carissima amica che era lì a vedere la partita con i suoi amici e passiamo una bellissima serata. Al ritorno, uno di questi amici lo lasciamo sotto casa sua, che viveva vicino a questo pub, e poi quella, la casa di questa persona è diventata la mia casa, perché lui la stava lasciando e quindi io ero quella che viveva in un ostello dall'amica, aveva queste esigenze.
Hai trovato casa a questo punto, grazie alla tua uscita.
Grazie a questa uscita io ho trovato la mia casetta. E ho cominciato. Vabbè, e poi dopo un po'
e lui ha cominciato a vedersela brutta, però dice adesso è a casa.
No, il regista infatti mi lascia a un certo punto.
Ti lascia? Perché eri diventata autonoma, ti ha lasciato.
Ma no, perché aveva visto che io mi ero innamorata, mentre lui non era innamorato di me, perché ancora stava pensando alla sua ex.
Beh, un uomo onesto, però un uomo onesto, non ha approfittato del tuo amore.
Ma infatti, io ti... allora, quante cose abbiamo detto, che è meraviglioso questo uomo, regista, ingegnere, quindi vabbè, allora io incomincio a vivere la mia casetta, fare un po' questa vita, ma non è vero, cioè nel senso comincio a vivere in questa casa nuova, e questa casa è... me l'affitta questa signora che appunto non si è mai, una signora di una certa età che non si è mai sposata, che ha sempre lavorato nella zona, e io mi leggo molto a questa signora e in questo bellissimo palazzo nel centro di Torino io sono l'unica che è in affitto in questa piccola casetta, gli altri sono tutti di proprietà, e quindi sono circondata in realtà da grandi, da nobili, da professionisti, e in più c'è questa signora che penso che mi voglia bene.
Ti chiamavano Cenerentola praticamente alle riunioni di condominio.
La signorina che abita in mansarda era.
Ah, era una mansarda, è romantica la mansarda.
Tuttora io ce l'ho ancora quella casa lì, non mi sposterò mai. Nel senso, abbiamo comprato.
Il regista ti frequenta in quella casa lì, vivi in quella casa lì con lui?
No, perché io comunque lavoro in settimana a Torino e poi dopo torno in realtà.
Quindi sei sola durante la settimana?
Sì, sono sola durante la settimana.
E anche lui è solo a casa
sua. Sì. Sì.
Mica dico, un uomo così meraviglioso, bello, possente, gentile, affascinante, amatore splendido, sta solo 3 giorni.
Sì, lavora, che
sì, fa? Beh, mica lavora H24.
Vabbè, comunque.
Sera torna a casa, penso, no? Farà una partita, speriamo, di rugby, andrà al club dei rugbisti, ma poi dopo torna a casa.
Poi dopo qualche mese lui è tornato da me.
T'ha ricercato lui?
Ma più o meno, sì. Nel senso,
con che scusa vi siete rimessi insieme?
Allora lui era era un po' che non ci sentivamo, era un po' che un
quanti
po'
mesi,
mesi
quanti mesi?
Allora noi ci eravamo lasciati a fine novembre, era aprile, ed era tutto un
4-5 mesi di distanza.
Di distanza,
e lui nel frattempo ha avuto altre persone, naturalmente.
Ma non lo so, non lo volevo. Io sì.
Tu sei andata alla fare comunque quella mansardina?
No, sì, comunque.
Beh,
no, con una sola persona.
Vabbè, allora capirai. Pensavo che
e praticamente mi ricordo, vabbè, io gli ho detto se vuoi venire qua facciamo una cena qua a Torino, però io non mi muovo, se vuoi venire vieni tu. E mi ricordo che lui era venuto questa sera di aprile a Torino.
Beh, aprile è il più crudele dei mesi, può succedere di tutto, lo sai, no?
Di tutto. E quando poi vabbè sotto casa mia l'ho abbracciato, ci siamo abbracciati, mi ricordo, per tantissimo tempo, e poi mi ha dato questo bacio
e tu gli hai detto sali.
No, e io gli ho detto però adesso tu non te ne vai più, e lui ha detto no.
Specchio dei desideri, dimmi cosa devo fare, se mi devo alzare o posso riposare, se dei miei amici mi posso fidare. Che non mi puoi vedere, ma che mi puoi sentire. Specchio, io ti prego, dimmi cosa fare. Carta del cartomante, dimmi cosa devo fare, se devo andare avanti e camminare. Se le cose che ho già fatto possono bastare.
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Stai con una persona che ti piace, vi volete bene, riuscite a fare, avere un rapporto di coppia non ossessivo? Non vi state addosso dalla mattina alla sera, vi vedete soltanto i fine settimana, sarà sempre bello come la prima volta, che vuoi più dalla vita? Lui ti piace, tu gli piaci, quindi qual è il problema?
No, poi ho scoperto che invece la mia padrona di casa è una stronza.
Perché? Che fa?
No, vabbè, allora, io veramente non ho, poi appunto la mia casetta è stata anche la casetta del lockdown, perché quando c'è stato il Covid noi vivevamo, il mio compagno e io, in due regioni diverse, quindi mi ricordo la sera di febbraio che è iniziato, eravamo in Liguria insieme e ci siamo detti: cosa facciamo? Una casa tu a casa tua, io a casa mia. Quindi lui l'ha passata a Legnano e io l'ho passata.
E perché non potevate stare insieme per il lavoro?
Ma no, abbiamo deciso di no, che era meglio non stare insieme, era una situazione particolare e abbiamo deciso di separarci.
Siete stati mesi separati, è stata durissima, penso.
È stato durissimo, lì stavo veramente sbroccando.
Ce la
veramente
più.
No, esatto, poi io continuavo a ritardare il momento in cui l'avrei visto e comunque tenuto,
perché dopo c'era più gusto, più ritardare la ritardata,
no, ma no era che non si poteva andare da una regione all'altra, continuavano a posticipare questo sblocco delle regioni e io ero da sola in 27 metri quadri,
27 per... metri quadri.
La mia casa è 27 metri
e in due
quadri.
Come fate a starci in due?
Ma no, non ci siamo, cioè, è il mio appoggio a Torino. Il mio appoggio a Torino.
27 metri quadri, uno entra, uno esce, in due non ci potete stare.
No, in realtà è molto ben distribuito, quindi sono due stanze, no, è carino. Vabbè, poi c'è la mansarda, quindi comunque è di più, da catasto è 27.
Vabbè.
E praticamente, vabbè, in quel periodo mi lego molto a questa padrona di casa, ma anche un po' a quelli del palazzo. E vabbè, poi succede una cosa, ma questo è successo, sai, un anno fa. Cuocio un po' troppo le verdure che stavo facendo.
Che verdura era?
Stavo facendo dei peperoni.
Bruci i peperoni?
No, ma sai cosa? Li stavo facendo al vapore. Quindi metti un po' d'acqua, poi metti qualcosa di ferro e metti sopra i peperoni. Vabbè, comunque si era asciugata.
Come fanno a bruciarsi al vapore? Quando finisce l'acqua,
tutto. Si era asciugata tutta l'acqua e ha continuato ad andare sulla pentola. E quindi non è che ho bruciato le verdure, ho bruciato un po' il fondo della pentola. Visto che la pentola era della mia padrona di casa, io scendo e dico: guarda, ho bruciato un po' di pentola, però secondo me questo va via, non ti preoccupare. A quel punto esce la nobile.
Vabbè, la pentola bruciata non sarà la fine del mondo, dai.
Ma infatti esce la vicina nobile, elegantissima.
Che dici?
Ah, cos'è successo qua? Ho detto: guarda, niente, ho semplicemente tenuto un po' troppo la
il
pentola
peperone sul fuoco.
No, però devi stare attenta, perché sennò qua va a fuoco tutto. Sì, no, lo so, guarda, è stato un piccolo incidente, però anche se fosse successo qualcosa avrebbe sentito comunque l'odore, per chi abita all'ultimo piano, ma non è successo assolutamente nulla. O semplicemente il giorno dopo tutto il palazzo mi agitava come quella che ha messo a rischio la sicurezza del...
Ma sono dei dementi, scusa, non fammi capire, ma gente veramente poveracci.
Sì, così. Poi,
sono un po' passati, diciamo, sono tutti anziani, insomma.
Sì, sono anziani.
Vabbè, sai,
ma
è uno degli
persone...
incidenti domestici che più spaventa, probabilmente.
Appunto, cioè, veramente, se avessi veramente. Non avevo neanche bruciato, cioè, era andata via subito, era qualcosa di di superficiale. Infatti, veramente, se no si sarebbe sentita una puzza per tutto lo stabile. Ma se questa non mi avesse visto con la pentola in mano, non si sarebbe mai sognata che io ero quella che incendiava lo stabile. Magari la avvicino questa persona e le dico: mi dispiace per l'incidente, ma guardi, non è successo assolutamente nulla. E fa: no, ma lo dico per lei, perché sa, già vive così. Poi se si dovesse sobbarcare i costi di un incidente in questo palazzo...
Vabbè, esistono anche le assicurazioni, io penso che il palazzo è assicurato. Se uno fa un incendio non è che devi pagare te.
Ma io a quel "già lei vive così" ho incominciato ad avere un segnale.
Vive così perché vivi sola, per quello.
Esatto, perché vivo sola. Perché
porti uomini a casa, queste cose.
Ma qua è solo il mio compagno che non viene mai, perché di solito vado io, appunto, la casa è piccola. Questa è regbista.
Ma di te, sai, se hanno fatto chissà quale film, capito? E pensai, gente anziana un po' forse passata di testa, che ne sai.
No, cioè, incominciavo a sentirmi, e io poi da lì ho cominciato a captare tutte queste voci, ah, quella è quella che paga poco l'affitto, ma me l'hai detto tu quanto devo pagare l'affitto? Ho scoperto che in realtà tutti sapevano i fatti miei, perché io li raccontavo alla mia padrona di casa, ecco. E poi ci sono stati altri incidenti con questa coppia nobile del palazzo, nessun incidente in realtà, loro che si rompevano per qualsiasi cosa, per le mie piante, per come stendo i panni.
Cioè, hai cominciato a pensare che fosse meglio che cambi casa, questo?
No, ho cominciato a non sentirmi più bene a casa mia.
È che magari si è affezionata, una casetta piccola, comoda, era su misura.
Ma infatti io non me ne vado da lì. Però quello che è successo mi ha fatto il torinese.
Senti, che dice la psicologa di questo fatto? Ne avrei parlato?
No, ultimamente non gli ho parlato di questo con la psicologa. Parlo di come fare a non sbroccare, ma non.
Non mi sembri tipo da sbrocco, te, perché c'è questa cosa da sbrocco?
No, è che diciamo che ultimamente le mie storie ultime non è che sono finite bene, quindi quello che vorrei è non.
Il 90% delle storie finisce male finché uno non si stabilizza male. Ma finisce bene. Beh. Quando finisce, non è finire bene. Le storie non finiscono mai bene, se finiscono e basta.
No, ma neanche nel peggior modo possibile.
Il peggior modo possibile è uno che ti ammazza, quello è il peggior modo possibile.
Oddio, Gianluca.
Il peggior modo possibile è quello. Uno che scompare è nella norma, ghosting. Si chiama. Dai, ti saluto che devo scendere. Buon viaggio. Stai bene, sii felice. Ciao. Ciao.
Grazie, ciao.
Attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.